Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, la prima cosa che dovremmo insieme fare in questa 28ª domenica del tempo ordinario, in questa celebrazione della Messa, è inquadrare questa pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato. Come sapete, io insisto frequentemente su questo elemento. La nostra vita cristiana non è fatta di flash. La nostra vita cristiana è un cammino. Cammino che noi facciamo all'interno dell'anno liturgico, che non dobbiamo vivere come una specie di cerchio, altre volte abbiamo spiegato questo, cioè tutti gli anni facciamo le stesse cose, ma che dobbiamo vedere un po' come una spirale, ogni anno rivivendo i misteri della vita di Gesù, ci avviciniamo, saliamo sempre più verso l'incontro con il Signore nella vita eterna. E dunque dobbiamo progredire nel cammino di fede. Questo cammino di fede lo attuiamo così, domenica dopo domenica, nell'ascolto della parola di Dio, che per questo è ordinata in tre anni: anno A, anno B, anno C, Vangelo di San Matteo, di San Marco e di San Luca, integrato, come appunto sapete, in periodi particolari, nei tempi forti, dal Vangelo di San Giovanni. Dunque, inquadrare questa pagina di Vangelo per noi significa oggi avere il frutto di quello che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, il risultato del nostro cammino, dall'altra parte preparare quello che Gesù ci dirà nelle prossime settimane. E direi, è veramente importante che noi in questo momento teniamo presente almeno le ultime due domeniche. Quindi due domeniche fa la parabola dei figli, il primo, violento, disubbidiente, dice al padre: no, non vado nella vigna. Il secondo, invece, arrogante, menefreghista, dice al padre: sì, lo lascia perdere, lo lascia cantare, e poi dopo fa come vuole, non andrà nella vigna a lavorare. E abbiamo detto questa parola che abbiamo ascoltato 15 giorni fa alla messa della domenica, è una parola che ci richiama alla responsabilità e allo spirito di servizio. La responsabilità, perché io dicevo, applicando quella pagina di Vangelo alla nostra vita, quindi attuando quello che si chiama attualizzazione della parola di Dio, è un passaggio di proprietà. Il padre dice ai figli: andate a lavorare nella vigna, ma dice in altri termini: la vigna è vostra, sentitevi responsabili di questa vigna. Ovviamente poi io, ecco, cercavo anche un po' con la fantasia di nutrire questo pensiero, e ho detto: magari fino a quel giorno aveva lavorato lui nella vigna, no, il padre, magari, non so, era anziano, non ce la faceva più, passava le consegne. Ma questi figli, due disgraziati, non hanno capito quello che il padre chiedeva a loro. Hanno disubbidito, si sono comportati nei confronti del padre, che poi è Dio, e questi due figli siamo noi, ci rappresentano, si sono comportati in un modo superficiale. Non solo, a loro non interessava nulla della vigna, ma soprattutto non interessava nulla del padre. E questa è la cosa che rende tristi Gesù, facendo la conclusione della parabola. 15 giorni fa diceva una frase un po' pesante, che noi sentiamo con difficoltà, non ci mette a nostro agio nella nostra vita: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Perché queste persone, quando si convertono, abbiamo detto, prendono sul serio la vita cristiana. Noi magari che siamo vicini da quando eravamo piccoli o piccolissimi, tante volte non abbiamo questo fervore, questo slancio di amore nei confronti del Signore. Siamo ancora magari ormai già grandi, o stiamo crescendo, e siamo in una situazione di tiepidezza, quando non anche di sufficienza nei confronti del Signore. Beh, questo Vangelo l'abbiamo già sentito tante volte, ma c'è bisogno di farla tragica? Ditemi se qualche volta non l'abbiamo pensato. Ma questo Vangelo non è per me, questo riguarda gli altri, va bene per questo, quella persona, ma non mi deve scomodare la vita, non deve toccare la mia esistenza. E poi domenica scorsa, quando il Vangelo ci presentava la parabola dei vignaioli omicidi, non rendono il frutto della vigna al padrone. E noi abbiamo detto che è l'atteggiamento di chi, anziché servire, si serve, di quella realtà di Chiesa che ha nostro contatto quotidiano. Io ho detto, la realtà della Chiesa non è una cosa di astratto, ma noi la tocchiamo con mano in queste due realtà, la famiglia e la parrocchia. Qualche volta mi viene idea, soprattutto quando si presenta qualcuno per certi documenti, no? Magari non sa come si chiama il parroco, non sa a quale parrocchia appartiene, tante volte anche per telefono dice, sa, dovrei fare questo documento, ma lì dove abito? A Pirri, che c'entro io? Non sono mica il parroco del mondo, deve andare alla sua parrocchia. Ma qual è la mia parrocchia? Non so, se non lo sa lei, dove abita? A quale parrocchia fa capo la sua parrocchia? Ecco, sono quegli atteggiamenti che tante volte mi spingerebbero, no? A dire, a fare questa domanda alle persone, ma tu la Chiesa l'hai mai vista? Non la Chiesa Muria? La Chiesa l'hai mai vista? Io sono sicuro che queste persone risponderebbero, boh, no, forse a Roma, il Vaticano, quella è la Chiesa. La Chiesa noi la tocchiamo con mano tutti i giorni in due realtà che sono a nostra portata. E sono appunto la famiglia, il Concilio ha detto che la famiglia è piccola chiesa domestica, dove i genitori esprimono il loro sacerdozio battesimale, guidando la famiglia e dando il buon esempio nell'educazione. E dove i figli, che fanno parte piena della famiglia, camminano coi genitori verso Gesù, maturando un vero cammino di fede, reale cammino di fede. E poi nella parrocchia. La parrocchia è la famiglia delle famiglie, dove ciascuno fa il suo cammino di fede. E invece, siccome la parabola diceva che questi vignaioli non volevano dare il frutto della vigna al padrone, invece tante volte noi usiamo comportarci in un modo particolare. Io ho usato una immagine, come vi ho detto domenica scorsa, poi molti hanno scherzato e altri mi hanno scritto messaggi oppure email, vuol dire che avevo colpito nel segno. Io ho detto, noi usiamo la Chiesa, dunque la parrocchia e la famiglia, come una vacca da mungere, come un limone da spremere. La famiglia che cos'è? È papà che mi dà i soldi, è mamma che fa la colf senza contributi, questo è la famiglia. E la parrocchia cos'è? È quel posto dove vado a fare certi documenti, come quando mi servono altri documenti vado al comune, niente di più. Questo è certamente una situazione attualissima oggi, che però non si può tollerare nella visione della Chiesa che noi dobbiamo avere. La famiglia è quel luogo dove sei tu ad essere interpellato in prima persona per il servizio che puoi rendere. E la parrocchia è quel posto dove tu non solo cresci nella fede, ma dove devi esercitarti nel servizio. Queste parole sono state evidentemente cancellate dal vocabolario per colpa di noi educatori, mi ci metto anch'io, ma soprattutto genitori, insegnanti. Non si chiede alle nuove generazioni di impegnarsi in un servizio vero, si lasciano passare tante cose, si coprono tante situazioni che poi portano i giovani, i ragazzi, a fare delle esperienze, l'esperienza per esempio dell'incontro col sacrificio, coi problemi, con la sofferenza, con la malattia, davanti ai quali i nostri giovani, non essendo preparati, molte volte fanno fallimento serio e si trovano seriamente in difficoltà. Allora pensare che la Chiesa è per noi, la famiglia è per noi, nel senso che questo è il luogo, famiglia e parrocchia, il luogo dove il Signore vuole che io cresca. La Chiesa è una in tutto il mondo, divisa in diocesi, con a capo un vescovo, divise le diocesi in parrocchie con a capo un parroco. La Chiesa è questa, non è altre cose o altre situazioni che noi possiamo crearci o immaginare. Dunque la Chiesa è per noi, la famiglia è per te, la Chiesa parrocchiale, la famiglia parrocchiale è per te. Però anche tu sei per la famiglia, anche tu sei per la parrocchia. E lì venivano le domande che io vi ho posto nella settimana scorsa. La famiglia e la parrocchia sono il tuo trampolino perché tu ti possa mettere in evidenza? La famiglia parrocchiale è il posto dove tu cerchi di emergere, no? Di attirare l'attenzione, di acquistare potere, o è il posto dove tu servi? E vi dicevo anche, chiedetevi cosa faccio io in casa, come mi comporto all'interno della famiglia, cosa faccio io in parrocchia, come mi comporto all'interno della parrocchia. Perché rendere il frutto a Dio, rendere al Padre il frutto che cerca è questo: lavorare non per la nostra gloria, ma per la gloria di Dio, per la diffusione del Vangelo, per la testimonianza che noi dobbiamo rendere al prossimo. E qui noi facilmente possiamo avvicinarci al Vangelo di oggi, soprattutto considerando due versetti che sono i versetti finali del capitolo 21 di San Matteo, cioè quelli che non abbiamo letto perché nella liturgia non sono stati messi, ed erano i Vangeli che venivano dopo i versetti, scusate, che venivano dopo il Vangelo della volta scorsa e prima, evidentemente, della parabola che abbiamo ascoltato oggi. Quali sono questi versetti? 45 e 46 del capitolo 21 di San Matteo. Sono quelli che dicono che i sacerdoti, i capi dei sacerdoti e i capi del popolo cercavano Gesù a morte. L'ascolto del Vangelo che noi facciamo, se non produce la conversione del cuore, quindi il cambiamento della vita, facilmente, come è successo per gli ebrei, produce l'avversione. Che cosa hanno fatto gli ebrei quando Dio ha mandato i profeti? Pensate a Geremia. A Geremia hanno detto: ma è possibile? Evidentemente attualizzo, non c'è scritto così nella Bibbia, ma attualizzo quello che è scritto nella Bibbia. Dice: ma è possibile che tu, Geremia, quando apri bocca debba sempre promettere sciagure, parlare di disastri, ma puoi dire qualcosa di buono? E diceva Geremia: ma Dio mi ha chiesto di dire questo. Soluzione: hanno preso Geremia e l'hanno gettato nella cisterna nel deserto per farlo fuori. Quando poi è venuto Gesù, la sorte è stata uguale. Gesù, che continuava a parlare del regno di Dio e del Vangelo, no, non l'hanno ascoltato perché magari diceva delle cose buone, delle cose sapienti, ma lo hanno messo in croce. Meglio avrei detto: lo abbiamo messo in croce, perché noi continuiamo con questo atteggiamento. Ecco la parabola. La parabola che dice che questo re a un certo punto entra e vede uno che non ha l'abito nuziale e si adira con questo. Voi adesso state pensando: come, ha già saltato tutta la parabola e stiamo finendo? Sì, certo. Perché tutto il resto della parabola dice una cosa che sappiamo a memoria, cioè che Dio non solo propone la salvezza, non solo che Dio ci chiama, ma che ancora, dice la parabola, Dio insiste, Dio è grande nella misericordia, ancora ci fa proposte, quasi ci trascina, perché vuole che noi comprendiamo le cose importanti. Ma poi alla fine siamo liberi. Siamo liberi. E quando alla fine, no? Non si può fare più nulla perché c'è soltanto il rispetto della nostra libertà, Dio deve verificare le condizioni della nostra anima. E quali sono queste condizioni? Proprio questo: abito. questa parola che viene dal latino, non pensate abito vestito, Abitus sono è il modo di comportarsi, viene da lì, da quella radice anche abitudine, quello che noi facciamo. Dice il re: perché non hai l'abito nuziale? Perché ti comporti così, in un modo strano, in un modo non consono? Perché guardate, il Vangelo ce lo dice chiaramente, non basta esserci, no? Essere in famiglia, essere in parrocchia, non basta esserci. Bisogna comportarsi così come Dio vuole, bisogna fare la volontà di Dio, in famiglia, in parrocchia. E allora ecco questa grande severità, si parla dell'inferno, no? Verrà gettato nell'oscurità, dove sarà pianto e stridori di denti. Cioè una situazione, quella della vita cristiana, che se tu non la vivi in modo adeguato, non può che portarti alla dannazione eterna. Se tu manchi di queste caratteristiche fondamentali del tuo cammino di fede, il servizio, la disponibilità, che cosa serve che tu ti dica cristiano? E allora questa parola di Gesù, anche oggi un po' brucia, molti sono chiamati, siamo tutti chiamati, lo abbiamo detto già due domeniche fa, siamo chiamati col battesimo, chiamati con la cresima, abbiamo questa responsabilità in prima persona. Molti sono chiamati, pochi scelti. Questa è la severità, la serietà del nostro cammino cristiano. Oggi noi dobbiamo seriamente esaminarci, perché questo habitus, no? Questo insieme di comportamenti nella nostra vita lo possiamo ridurre grosso modo a tre tipi di direzione. Primo è la fede. Non basta prendere la famiglia come un parcheggio, come un hotel, e la parrocchia come un parco giochi. Vado quando ne ho voglia, se mi serve, se mi piace. Non serve? Devi vivere nella fede. Una fede vera non può prescindere da un serio cammino di vita cristiana. Sacramenti, ascolto della parola di Dio e preghiera. Seconda direzione è quella eucaristica, certamente questa viene anche dai padri della Chiesa e dall'insegnamento dottrinale della Chiesa. Abbiamo imparato da piccoli cosa serve per fare la comunione. Essere in grazia di Dio, essere digiuni da un'ora, sapere e pensare che si va a ricevere. Questo habitus è quell'atteggiamento di fede che io devo avere quando mi accosto all'Eucarestia. Partecipo alla messa e faccio la comunione. Devo essere così. E terzo è proprio questo, il mio comportamento all'interno della famiglia dei credenti che è la Chiesa. Il mio atteggiamento, come abbiamo detto, in famiglia e in parrocchia, che non può prescindere da queste realtà, che sono, e l'abbiamo detto già due domeniche fa e ripetuto 350.000 volte, semplicemente l'imitazione di Gesù, che ha detto: io sono venuto per servire, dando la mia vita in riscatto per molti, cioè sprecando la mia vita per voi. Anche qui si potrebbero fare delle domande, anche ai giovani presenti: per chi sprechi la vita? Per chi la consumi o come la consumi? Ci sono degli idoli oggi, davanti ai quali possiamo bruciare l'incenso della nostra esistenza. Pensate alle ore che passiamo davanti al computer. Nuovo tabernacolo di una nuova religione. Tante ore passate lì, anziché a guardare Gesù, ad ascoltare Gesù nel tabernacolo, davanti a questo monitor che ormai la fa da padrone nella nostra vita. Pensate al pensiero corrente, quello che dicono i politici, quello che dicono gli attori, i calciatori, quello che ogni giorno ci viene propinato attraverso la televisione e i giornali, che tante volte noi beviamo come acqua pulita, invece è purissimo veleno. Per chi stai sprecando, tra virgolette, sacrificando la tua esistenza? Che senso dai alla tua vita? Ecco, abbiamo questa parola che ci fa riflettere. Molti chiamati, pochi scelti. Cosa rispondi a Gesù oggi? Questa è la domanda che mi sono fatta anch'io, durante la settimana. Cosa rispondi a Gesù oggi? Rispondi come gli ebrei? Anziché con la conversione, ho capito quello che Gesù mi dice, cambio vita. Anziché con la conversione, con l'avversione, gigantasi. Oppure seriamente decido di impegnarmi a fare quello che Gesù mi chiede, obbedisco. Anche questa parola è stata cancellata non dalla vita concreta delle persone, ma penso anche dal vocabolario. Obbedire. No, obbedire va contro la mia libertà. E attenzione, ha detto il Figlio di Dio davanti al Padre, mi hai dato un corpo, ho detto eccomi, vengo Padre per fare la tua volontà. Ha detto la Madonna davanti all'angelo che portava la parola di Dio, eccomi, sono la serva del Signore. Noi invece portiamo avanti questa presunta idea di libertà, che poi non è libertà ma libertinaggio, perché fare quello che vogliamo non è libertà. Cercare il male, vivere nel peccato, coltivare l'errore non è libertà, è libertinaggio. Credo che il Signore durante la messa che continua aspetti la nostra risposta e noi la mettiamo sull'altare durante l'offertorio e ai piedi di Gesù, Eucaristia, che tra qualche momento scenderà ancora una volta sul nostro altare per farci capire soltanto una cosa, che ancora ci sta cercando. È ancora in atto la prima parte della parabola per ciascuno di noi. L'invito, vieni alla festa, partecipa, ma con l'abito adatto. Sia lodato Gesù Cristo.